Buonasera, buonasera, shalom a tutti, bentrovati. Come vedete alle mie spalle è ancora giorno, che mi trovo a New York, c'era ieri sera un matrimonio in famiglia e anche una buona scusa per trovare papà che non sta ancora molto bene, perciò ringrazio tutti quelli che hanno chiesto, che hanno pregato in questi giorni e infatti stasera nel Teilim pregheremo anche per papà Yitzhak ben Yocheved e per tutte le persone che hanno bisogno di Rifuah Shlema, per Israele, per i soldati, per la pace e tutto quello che il mondo ha bisogno. Faremo il 20 e 121 l'Amaseach Mizmor Davidi Yanchah Adonai B'yom Tzara Yezagev Hashem Le'Yakov Yishlach Ezech HaMikodesh U'Mitzvah Nesadeka Yizkor Kol Minchotecha Ve'olat Chedash Nisrael Etenecha Kivavecha Ve'chol Atzat Chaye Maleh Ne'ra Ne'na Bishvatecha Ve'Shem Elohim Nigolim Maleh Adonai Kumi Shalotecha Ata Yadate Ki Yoshe Adonai Meshicho Yonem Mish Mikosha Bigvurot Yesh HaYemino Ele Varechev Ve'Ele V'Asusim Anachum Shem Adonai Elohim Nazkir המה קרו ונפלנו ואנחנו קמנו מתודת עיני השם מלך יעננו ביום קוראינו שיר למעלות אשא עיני אל ההרים יען יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ אל ייתן עמוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני אציל לך ימיניך יומם השמש לא יככה ולך בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. גרציה טוטי פר לבוסת פרגרי פר לבוסת פרולה. Che sia veramente Refuah Shlema. E chiediamo per favore ognuno di mettere qualche moneta in Tzedakah. Questa serata, questa shiur lo voglio dedicare a amici speciali da Lugano, la famiglia Molinari, il signor Marco e la moglie Early. E voglio dedicare questa lezione a loro perché sono sempre vicini e ci aiutano sempre a andare avanti a divulgare parole di Torah. Ovviamente stasera parleremo di Purim, siamo pochi giorni prima di Purim, quest'anno sarà lunedì sera e martedì. Molto velocemente ricordiamo le mitzvot che bisogna fare durante Purim. La sera bisogna recarsi al Tempio e sentire la Megillat Esther, non si può sentire tramite registrazione piuttosto che videochiamato o quant'altro, non si esce d'obbligo, bisogna essere presenti dove si legge la Megillah, perciò bisogna organizzarsi di recarsi in un posto dove appunto si possa leggere la Megillah. Questo è per quanto riguarda la sera di Purim. Ovviamente lunedì giorno c'è il digiuno di Esther e lunedì sera andiamo al Tempio, diamo la mezza moneta, Machasita Shekel, e poi sentiamo la Megillah. L'indomani, in ordine sparso, non c'è un ordine ben specifico, il martedì quest'anno, perciò di nuovo sentiremo la Megillah, la mitzvah di sentire la Megillah due volte, la sera e il giorno. Sentire la Megillah, matanot le'evyonim, dare ad almeno due poveri dei soldi in tzedakah, mishloach manot ish le're'eu, dare ad almeno un amico due tipi diversi di cibo, doni di cibo già pronto da mangiare. L'usanza è che l'uomo dà all'uomo e la donna dà a una donna e non ci si mischia. E poi il banchetto festivo di Purim, perciò fare amozì, mangiare pane, bere un po' di vino e carne e fare un banchetto festivo. In tutta la città dove c'è una comunità c'è sicuramente una festa, partecipare alla festa. E speriamo che tutte queste quattro mitzvot possano portare tanta tanta gioia, venafohu, come vedremo nella lezione di stasera, che tutta l'idea di Purim era naafohu, che tutto si ribalta, che tutto si può cambiare. Non bisogna mai pensare che Purim ci viene a insegnare che nonostante... Cos'era Purim? Era il momento più forte nella storia ebraica, per il popolo ebraico, perché la regina del re più potente al mondo era ebrea, uno dei ministri del re era Mordecai, perciò ci sentivamo molto sicuri, era il momento veramente più sicuro della storia perché eravamo a Palazzo Reale. Proprio in quel momento è arrivato il decreto peggiore di tutta la storia. Non c'è mai stato un decreto che scrivesse che tutti gli ebrei del mondo dovessero morire. E ricordiamoci, non parliamo di un folle che sperava, ma era uno che aveva la possibilità, perché aveva nei 127 paesi, aveva l'esercito. E quando lui ha mandato il decreto che tutti gli ebrei vengono uccisi quel giorno, era una cosa che stava per succedere, poteva succedere, non era un sogno. come la seconda guerra mondiale, che era un folle che sperava di. Perciò proprio nel momento di maggiore sicurezza, a livello politico, diciamo così, proprio in quella generazione è arrivato il decreto più... Cosa vuol dire? Non dimenticatevi di me. Io sono il vostro protettore. Vedete, quando gli ebrei hanno detto, ma noi abbiamo Ahasverosh, è il re, e lui ci ha invitati alla sua festa, è la regina, è Mordecai, e siamo a Palazzo Reale. A un certo punto gli ebrei si sono sentiti così sicuri a livello politico, a livello umano, che hanno dimenticato Hashem, hanno voltato le spalle a Dio, hanno detto: abbiamo qua chi ci protegge? Hashem non lo vediamo, il re lo vediamo. E questo è stato il motivo principale, che gli ebrei hanno dimenticato chi è il vero padrone. Si sono svenduti per un po' di onore, perché sono stati invitati e così via. Purim ci insegna tante cose, Purim. Ci insegna non badare a chi è forte in questo momento, perché la forza la dà Dio. Non badare che oggi un paese è vicino agli ebrei per determinati motivi. È Hashem che ci protegge, non è l'America che protegge Israele, ma è l'America che è forte grazie al fatto che difende Israele, ma è tutto un disegno di Hashem. Mai dimenticare che tutto quello che noi abbiamo nella nostra vita è soltanto direttamente da Hashem. Ecco, questo lo vediamo nella Megillah, che sembrava che alla fine la storia del popolo ebraico fosse arrivata a capolinea, che tutti gli ebrei stanno morendo. Però di nuovo Dio cambia il decreto. Vedete, Dio può dare un decreto e cambiare un decreto in un attimo, ma non soltanto a livello del popolo. A tutti noi, nella nostra vita personale. Non vuol dire che se in questo momento una persona sta passando una difficoltà, una malattia, qualcosa che lo blocca dal crescere, non vuol dire che per forza deve andare avanti tutta la vita questa sofferenza. Hashem mette una difficoltà perché vuole magari spronarci. I calcoli di Hashem veramente noi non possiamo capirli, ma non dobbiamo pensare, se io mi trovo in questa situazione, vuol dire che questo è ormai il mio destino. No, ve nafohu. Nafohu vuol dire ribaltare, cambiare. Tutto è stato cambiato. Il decreto è stato che gli ebrei potevano difendersi e hanno vinto la battaglia e così via. Perciò Purim ci insegna a non guardare la cosa esteriore dei fatti, ma guarda quanto Hashem protegge sempre il suo popolo. Ok. Cominciamo con una storia per entrare un po' nel capire il messaggio di Purim. C'era, questa è una storia vera che è successa almeno 30 anni fa, se non sbaglio. C'era una famiglia di ebrei in Russia. All'epoca, quando la Russia non era ancora aperta, c'era ancora il comunismo e così via, questa famiglia di ebrei volevano andare in America a visitare il Rebbe, però per chiedere il visto correvano un rischio, ovvero se loro chiedevano il visto per andare in America, se il visto veniva non accettato, non dato, cosa succedeva? Chi chiedeva un visto per uscire dalla Russia allora veniva monitorato. Come mai ha chiesto un visto? Come mai vuole uscire? Forse è uno spia. In Russia funziona così. Funzionava almeno così. Perciò il dubbio era: se io chiedo e non ricevo il visto, tutti i fari saranno sulla mia famiglia. Cominceranno a vedere, a chiedere perché facciamo. Allora era un dubbio se proprio addirittura vale la pena o meno chiedere un visto per uscire. Allora, questa famiglia qua avevano un cugino in America che abitava proprio vicino al Rebbe. Loro mandano una lettera anche lì. All'epoca tutte le lettere venivano lette, venivano aperte, tutti i pacchi, tutto veniva aperto e controllato. Ciò che entrava e che usciva dalla Russia era tutto controllato. Allora loro devono mandare, non c'era il WhatsApp all'epoca, non c'era, hanno mandato una lettera scrivendo a questo cugino in codice: vogliamo venire a visitare il nonno, chiedili cosa ne pensa? Ovvero, vogliamo venire a visitare il Rebbe, il nonno, e chiedigli cosa ne pensa. Ovviamente questo è un messaggio in codice. Benissimo, il cugino riceve questa lettera e capisce che deve andare a chiedere il Rebbe il nome dei suoi cugini. Adesso, cosa succede? Arriva la vigilia di Yom Kippur. La vigilia di Yom Kippur, pur essendo un giorno molto movimentato, molto preso, eccetera, eccetera, il Rebbe, l'usanza è che dà a ogni persona che passa, dà un pezzo di torta al miele per buon auspicio per l'anno nuovo. Allora, questo cugino passa per prendere la sua pezzo di torta al miele e dà una lettera dicendo che questa lettera arriva da un cugino dalla Russia. Benissimo, il Rebbe prende questa lettera ma non risponde nessuna risposta, né in quel momento né nei giorni dopo. Passa un anno intero e questa richiesta di cosa fare, se chiedere il visto o meno, non riceve nessuna risposta. Eppure gliela data direttamente in mano. Ok, passa un anno che non c'è nessuna risposta. Il cugino in Russia decide che lui vuole provare. Vuole andare. Cosa fa? Riesce a corrompere una guardia, un poliziotto, e ricevere un visto. Perciò lui prende e va in America. Come arriva a Brooklyn, va a casa del cugino, non sta neanche lì a parlare con lui, a chiacchierare, lascia le valigie e corre direttamente al Tempio 770 a visitare il Rebbe. Era una domenica, il giorno che il Rebbe dava sempre dei dollari per dare in sedacà, le persone passavano, prendevano un dollaro, potevano avere pochi secondi per chiedere un qualcosa, una benedizione, un consiglio, e così passavano tante persone. Benissimo, lui lascia le valigie, corre e va al tempio. Arriva il suo turno, passa davanti al Rebbe, e il Rebbe lo vede e dice: "Ah, sei qui!" Perciò già il fatto che il Rebbe conosce una persona con le migliaia e migliaia di persone che passano, già di per sé è una cosa grandiosa. E allora il Rebbe gli chiede: "Dimmi, come hai fatto? Alla fine, come hai fatto a uscire?" E lui dice: "Ho corrotto una guardia e sono riuscito a prendere un visto in un modo così." Allora il Rebbe gli chiede, e ovviamente parlavano in russo, il Rebbe gli chiede: "Dimmi, ma sei convinto, che sei sicuro che questo è l'unico motivo per il quale tu sei riuscito a uscire, che tu hai corrotto una guardia?" E lui dice: "Beh, sì, non vedo altro." Ok, e finisce lì, e finisce lì. Questo cugino torna a casa e finalmente adesso va a incontrare il cugino, a sedersi, a chiacchierare e così via. E il cugino dell'America gli dà quella lettera che lui aveva mandato l'anno prima, che era rimasto nel cassetto del Rebbe per un anno intero. E dice, l'anno dopo, sempre alla vigilia di Kippur, perciò dopo un anno, quando lui è passato a prendere la torta di nuovo, il Rebbe gli ha reso quella lettera di nuovo dopo un anno, che il Rebbe ricorda che questa lettera è stata data da questa persona e da un'altra. Anche questa è una cosa incapibile. Ok? Gli rende la lettera dopo che un anno era rimasta nel cassetto del Rebbe, dicendogli: "Non ho più bisogno di questa lettera." Questa storia qua è successa 3 mesi prima che lui arrivasse, di adesso, di quando lui è arrivato in America. Perciò 3 mesi prima il Rebbe ha reso la lettera al cugino americano dicendo: "Ok, basta, non ho più bisogno di questa lettera." Allora, cosa succede? Cosa capiamo da questa storia? Che il cugino russo pensava che lui è riuscito ad arrivare in America grazie al fatto che ha pagato qualcuno per aver, ha corrotto qualcuno per avere un visto. Dietro le quinte, cosa scopre adesso che va a parlare col cugino? Che in realtà lui non ha fatto niente, che in realtà per un anno intero che la lettera era dal Rebbe, e avrà pregato, avrà fatto cose che farebbe, non lo sappiamo. Quando ha reso la lettera, ha detto: "Non ho più bisogno di questa lettera, ho fatto quello che dovevo fare." E dopo 3 mesi il cugino arriva lì. Il cugino pensa che è stato lui che ha pagato, ha corrotto, è stato furbo, intelligente, scaltro. Ma in realtà tutto era stato fatto dietro le quinte, in un modo spirituale. che il Rebbe aveva fatto in modo che questa persona potesse uscire appunto dalla Russia. Infatti il Rebbe gli dice: ma sei sicuro che questo è l'unico motivo che sei qua, solo perché hai corrotto? E lui non capiva cosa il Rebbe stesse dicendo, ma dopo, arrivato a casa, ha capito che in realtà lui non ha fatto niente, tutto è stato fatto in quell'anno che il Rebbe ha in qualche modo smosso le acque in un modo spirituali per questa storia qua. Questo ci insegna, cari amici, che noi viviamo in un bluff totale. La vita, il mondo è tutto un bluff. Noi pensiamo che noi giostriamo la nostra vita, noi pensiamo che noi facciamo qualcosa, che noi siamo gli artefici. Certo, ovvio, bisogna darsi da fare, bisogna vivere, fare quello che bisogna fare, è vero, ma in realtà è tutto dall'alto. Certo, appunto, noi dobbiamo darci da fare, ma alla fin fine è tutto da Hashem. E questa è la storia, che il Rebbe ha fatto tutto e lui ha pensato che ha fatto lui. Proprio come a Purim. A Purim cosa vediamo? Questa storia di questo Haman che vuole uccidere gli ebrei. E cosa vediamo? Che la regina, la moglie del re, va dal marito e chiede grazia e gli racconta che c'è questo ministro che è cattivo, che vuole uccidere lei, svela finalmente che lei è ebrea, perché finora il re Ahasuerosh non sapeva che Esther, sua moglie, fosse ebrea. Lui va da lei, lei va da lui, cioè, e gli dice: guarda, io sono ebrea, lui, Haman, vuole uccidere me e tutto il mio popolo, salvaci. E cosa succede? Il re fa impiccare Haman e salva il popolo ebraico. Questo è quello che noi leggiamo. Se leggiamo la storia di Purim in un modo semplice, senza i commenti, senza le cose, senza la Chassidut, questo è quello che evince da questa storia. Semplicemente un affare di famiglia, c'era un cattivo e il re ha fatto fuori il cattivo e ha salvato la famiglia della moglie. Questo è quello che noi vediamo, ma noi sappiamo in realtà che non è questo il fatto. Tutta la storia di Purim, anche se non appare il nome di Dio neanche una volta in tutta la Megillah, noi sappiamo che tutto questo era un miracolo di Hashem. Il decreto che venisse a uccidere gli ebrei era da Hashem, e il decreto che è stato cancellato era da Hashem, che Dio ha cancellato il decreto dall'alto che gli ebrei venissero uccisi, è stato cancellato da Hashem. Tutto è da Dio. Lui ha creato il decreto e lui l'ha tolto. Ovviamente di mezzo c'erano le preghiere degli ebrei, i 3 giorni di digiuno, e la teshuvah, e il pentimento di quello che hanno sbagliato a fare. Però alla fine vediamo che è tutto Hashem che giostra questa storia di Purim nei minimi dettagli. Già dal fatto quando Esther viene presa di forza a far parte di questa scelta di quando lui cercava una nuova regina, già quello che lei è stata presa ed è diventata regina, già quello era un qualcosa che Hashem stava già preparando il terreno per tutto questo. Perciò di nuovo, come la storia del russo, pensa che lui ha fatto tutto, invece è il Rebbe che faceva tutto dalle spalle. Anche Purim sembra che è una storia a lieto fine, ma in realtà è tutto un qualcosa dall'alto. Adesso, come quella famosa storia che diverse volte ho raccontato, e mi piace raccontare questa storia, non è una storia, è un esempio, è una parabola di questo uomo che sta guidando la macchina per strada. A un certo punto vede un amico, si ferma per dargli un passaggio, l'amico entra in macchina e vede che c'è un volante, non soltanto dove si è seduto colui che guida, ma anche accanto, come un po' come a scuola guida, no? E dice: come mai hai 2 volanti? E lui dice: sai, mio figlio piccolo che ha 4 anni, ogni volta che viene in macchina si butta su di me e vuole guidare, allora è pericoloso, io ho messo a lui un volante suo, finto. Lui è felice, contento, si siede lì, pensa che sta guidando lui, io sono contento che guido in sicurezza, e così via. E questa è la storia di ognuno di noi. Chi veramente sta guidando la macchina? Il papà. Chi pensa che la sta guidando? Il bimbo. Così noi pensiamo che facciamo, lavoriamo e organizziamo e pensiamo che noi abbiamo creato la nostra vita, fatto, ripeto, è importante fare, ma mai dimenticare che ogni cosa che noi facciamo ed Hashem. È Lui che guida la nostra macchina, è Lui che guida la nostra vita. Noi pensiamo che facciamo una persona che ha grande successo nella sua vita, che sia lavorativo, che sia a livello di qualsiasi cosa lui fa nella vita, nella carriera, sia un bravo medico, un bravo avvocato, quello che sia. Cosa pensa lui? Sono stato bravo, ho studiato tanto nella mia vita, sono un bravo commerciante, un bravo businessman, quello che sia il caso, e ho meritato successo. Dice Hashem, sì, è vero, tu hai fatto quello che dovevi fare, ma ricordati che se non c'ero io alle tue spalle, che guidavo io la tua vita, per quanto tu pensi di guidare la tua macchina, non sei tu che stai guidando. Ricordati che sono sempre io che guido la tua macchina, affidati non solo a te stesso, affidati in primis a Dio e poi tu fai in modo naturale quello che devi fare. Ok. Andiamo un po' a vedere la storia di Purim, di come all'inizio Vashti, che era la prima moglie del re, viene uccisa. Noi entriamo nel perché, per come il re fa uccidere sua moglie. Benissimo, lui adesso cerca un'altra moglie. E Esther, la ragazza ebrea, viene presa come candidata di tutte le ragazze che dovevano passare appunto l'esame, diciamo così, la scelta per essere la futura regina, la moglie del re. Cosa succede? C'era tutto un palazzo, una parte del palazzo reale dove tutte queste ragazze candidate, che ovviamente al di fuori di Esther, tutti erano contenti di essere la regina, di essere scelte, tutti volevano essere, tutte meno che Esther, ovviamente, perché Esther era una ragazza ebrea, era una profetessa, non era per lei sposarsi con un non ebreo. E poi che tipo di non ebreo era? Era una persona, tra parentesi, Ahasverosh, il re, non era lui il vero re. La moglie Vashti, che lui ha fatto uccidere, era lei la nipote di Nabucodonosor. Era lei la regina vera che ha sposato una persona che tra l'altro era basso di livello, era una persona infima, moralmente molto bassa, era un ubriacone, un folle. Perciò lei sposarsi con una persona del genere, potete capire che non interessava, non voleva, e poi doveva vivere in un modo sempre di nascosto perché lei aveva il suo modo di mangiare, la sua religione e lei era in una casa piena di idoli. Perciò non andava insieme. Essere Esther ed essere la moglie di questo re non andava insieme. Perciò lei non voleva, però il fatto, il destino ha voluto che proprio lei venisse scelta come regina. Ma torniamo un passo indietro. Tutto il periodo che le ragazze abitavano in questa parte del palazzo reale, c'è scritto che ogni giorno Mordecai andava, visto che lui era un ministro, andava nel Hazar, nel giardino, nella parte esterna di dove c'era questo palazzo, per vedere come stava Esther. Sia prima, quando era in scelta, che dovevano scegliere le ragazze, sia dopo, quando è diventata veramente regina. Perciò la Megillah ci racconta, anche se non è scritto in modo esplicito, che per 5-6 anni Mordecai ogni giorno, anche se non si vedevano, perché lui non vedeva Esther, andava comunque lì nel giardino, chiamiamolo così, dove c'era l'esterno di questo palazzo, per vedere se magari sente qualcosa, per avere notizie di come sta Esther. Ricordiamoci, Mordecai era una persona estremamente indaffarata, perché da una parte era a Palazzo Reale, era uno dei ministri del re, ma era anche la guida spirituale di tutto il popolo ebraico, perciò aveva sempre poco tempo, era molto indaffarato. Eppure la Torah ci racconta che ogni singolo giorno, la Megillah ci racconta che ogni singolo giorno Mordecai trovava del tempo per andare lì. Ripeto, anche se non vedeva Esther, ma andava lì vicino per vedere cosa succede, se tutto a posto, se sente qualcosa, se può aiutare. Benissimo. Adesso, ogni giorno c'è scritto Yom Yom. Nella Megillah, adesso studiamo come queste due parole qua, Yom Vayom, vengono ripetute in due situazioni diverse. Adesso, una piccola regola. Uno dei modi di come studiare un qualcosa della Torah, di come capire un concetto della Torah, si chiama Gzera Shavah. Molto semplice. Se io in una frase trovo una certa parola, come qui, la frase che andiamo a analizzare adesso, Yom Vayom, giorno dopo giorno, Yom vuol dire giorno, Yom Vayom, giorno dopo giorno. Perciò giorno dopo giorno c'è scritto che Mordecai passava e andava a vedere Esther. C'è un altro posto nella Megillah che usa queste due parole, Yom Vayom. Allora i maestri dicono, quando hai due parole uguali, ma in due contesti diversi, probabilmente c'è una connessione, perché quello che viene scritto dai maestri, in questo caso o da Dio nella Torah, non è casuale. Molte volte la scelta delle stesse parole, anche se sono due argomenti separati, lontani, che a priori non c'entrano l'uno con l'altro, ma la scelta voluta di queste parole simili, di queste stesse parole, dà un messaggio per dire: ah, qua c'è una connessione, non è casuale che la parola Yom Vayom venga usata sia qui che lì. Perciò, la prima volta che la Torah, che la Megillah usa la parola Yom Vayom giorno dopo giorno era quando Mordecai andava a visitare Esther. Qual è la seconda volta che nella Megillah c'è questa frase? Quando Mordecai passava davanti alla famosa storia, che passava davanti a Haman, Haman, il ministro cattivo del re che voleva appunto, ha voluto uccidere gli ebrei. Perché ha voluto uccidere gli ebrei? Perché ogni giorno, quando Mordecai passava davanti a lui, non si inchinava a questo Haman. Haman era un megalomane, aveva fatto un decreto che quando lui era seduto lì, chiunque passava davanti a lui doveva inchinarsi. Mordecai ovviamente non si inchinava davanti a lui, perché da noi è proibito inchinarsi a una persona, a un idolo. Lui aveva tra l'altro un idolo sulla sua collana. Giammai Mordecai va a inchinarsi davanti a Haman. Eppure la Megillah ci racconta: Yom Vayom, quando lui passava davanti a Haman e non si inchinava a lui, i lavoratori, i ministri di Haman, gli dicevano a Mordecai: perché tu trasgredisci la parola del re, che il re ha voluto che chi passa davanti a Haman deve inchinarsi. Perciò Yom Vayom, ogni giorno, quando lui passava, riceveva questa sgridata o questo messaggio: perché tu trasgredisci la parola del re? Perciò qua vediamo due volte la parola giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno Haman, Mordecai andava a visitare Esther, e ogni volta, giorno dopo giorno, veniva ripreso: perché tu non ti inchini a Mordecai? Perciò qua i maestri dicono: alt, non è un caso. Vuol dire che i due, giorno dopo giorno, sono collegati uno con l'altro. Perciò qua cosa dicono i maestri? Dicono che la soluzione di questa frase è che grazie a questo gesto, che lui andava ogni giorno a visitare Esther e ogni giorno veniva ripreso e sgridato del fatto che non si inchinava, queste due cose sono intersecate uno con l'altro per far capire che lui era stato il veicolo del miracolo della salvezza. Perché? Perché Mordecai è stato colui che era il veicolo, il tramite della salvezza del popolo ebraico? Perché quando lui andava ogni giorno, Haman si arrabbiava e la sua ira continuava a crescere sempre di più, finché è arrivato a un giorno che Haman non ce l'ha più fatta, e ha detto: basta, devo distruggere, devo uccidere tutti gli ebrei. Se il loro capo fa così ed è una minaccia per me, lui magari farà in modo che tutti gli ebrei fanno una rivolta contro il nostro governo. Perciò lui va a convincere il re Ahasverosh dicendogli: guarda che questi ebrei sono pericolosi, guarda la prova che cos'è, che tu hai ordinato che tutti si inchinino davanti a me, e lui non lo fa, il capo non lo fa. E il capo è quello che dà l'esempio. Perciò attenzione, re, noi abbiamo qua una serpe in senno, questi ebrei qua sono tanti, sono... poi un giorno magari se vogliono fare una rivolta, noi cosa faremo? Perciò convince il re. Non ci conviene, tanto questi ebrei hanno sempre come oggi, no? La stessa cosa. Questi ebrei sono sempre diversi dagli altri, hanno la loro vita, hanno una vita parallela, non seguono i nostri usi e costumi, hanno il loro tempio, il loro cibo, il loro kasher. Cosa guadagniamo, o re, di avere gente così in mezzo a noi? È solo un pericolo. Uccidiamoli. Qua parliamo del governo iraniano, un po' come adesso, che quando tu non fai quello che loro vogliono, ti uccidono. Così è rimasto ancora. Speriamo ancora per poco. Perciò Haman riesce a convincere il re di fare un decreto: tutti gli ebrei devono essere, chas v'shalom, uccisi. Perciò chi ha causato questo decreto? Tornando al punto, Mordecai. Mordecai, che ogni giorno passava davanti a Haman e accendeva la sua ira, lui ha causato il decreto. Perlomeno il decreto qui giù. Abbiamo detto che era un decreto dall'alto, ok? Ma lui ha causato che qui giù, in modo fisico, il decreto di uccidere gli ebrei era per colpa, tra virgolette, di Mordecai. Però attenzione, questo decreto che Mordecai ha causato, cosa è successo dopo questo decreto? Tutta la storia viene a raccontarci che alla fine chi è stato impiccato? Haman, colui che aveva il complotto di uccidere gli ebrei, lui e tutti i suoi figli sono stati uccisi impiccati. Perciò Haman, abbiamo detto, Mordecai, scusatemi, è stato lui il fautore del miracolo. Perché la storia delle ripetizioni, Yom Vayom, ogni giorno andava a visitare, perciò andava a fare amore per il prossimo, curarsi di Esther, di sapere, ripeto, anche se non la vedeva, ma lui si preoccupava di lei. Questo andare ogni giorno a preoccuparsi per il prossimo ha causato che lui facesse arrabbiare Haman. Questo ha causato che Haman volesse fare un decreto contro tutti gli ebrei, non soltanto Mordecai. E questo decreto è quello che ha fatto uccidere Haman. Cosa ci interessa che Haman venga ucciso? Perché Haman era della dinastia del popolo di Amalek, quel famoso popolo di Amalek che voleva distruggere il popolo ebraico appena usciti dall'Egitto, nella strada verso il Sinai a prendere la Torah. Lui era un discendente di questo popolo, perciò l'odio da loro era innato. Haman, discendente di Amalek, ha odio innato per gli ebrei. Adesso che si inchinino o che non si inchinino è un pretesto. Se Mordecai si fosse inchinato, avrebbe trovato un altro pretesto. Ma qua vediamo che il fatto che Mordecai va ogni giorno a curarsi di una donna, a curarsi di come sta Esther, da lì nasce il decreto e da lì nasce la morte di un personaggio pericoloso che era Haman. Perciò prima o poi Haman avrebbe trovato comunque una scusa. Ma qui vediamo che tutto questo che gira è stato dato in merito a Mordecai. Lui ha avuto il merito di causare il decreto e lui ha avuto il merito di fare cadere Haman. Proprio perché ha causato il decreto di far uccidere gli ebrei, lui è stato ucciso lui stesso. Perciò tutta questa cosa i maestri ci insegnano che è stato grazie a Mordecai. Ah, tu mi dirai, ma è stato lui colui che ha causato. È vero, lui ha causato, ma questo causare ha fatto causare che Haman poi venisse ucciso. Perciò, tutto questo perché? Perché ha avuto Ahavat Israel, amore per il prossimo, si è preoccupato di un'altra persona. Cos'è il messaggio, l'ennesimo messaggio della Megillat Esther? Sappi che non sei da solo. Questo è il messaggio che tutti noi ogni anno dobbiamo ricevere dalla storia di Esther, dalla storia della Megillah, dalla storia di Purim. Sappi che non sei da solo. Dice Hashem, io sono con te. O un amico dice a un altro amico, non sei solo, io sono con te. Magari non puoi fare niente, magari c'è un tuo amico che ha una certa sofferenza, magari tu non puoi fare niente perché è lui soltanto che può fare qualcosa per cambiare la sua vita, per fare un cambiamento. Però tu, da bravo amico, sei lì con lui. Ripeto, non sempre noi riusciamo a fare, aiutare una persona, perché finché si tratta di dare qualcosa, aiutare in qualche modo, ok, ma a volte, con tutta la nostra buona volontà, non riusciamo a aiutare quella persona, perché quella persona è lui che deve fare un cambiamento. Metti conto che sia un qualcosa di psicologico, una persona che deve mettere a posto la sua psiche, e lui non vuole farlo. Per quanto tu gli stai vicino, non lo puoi aiutare, è lui che deve fare un cambiamento, è lui che deve mettersi in cura, e così altre cose. Però tu, quello che puoi fare è, non puoi fare la guarigione per lui, non puoi andare da psicologo per lui, però puoi stare lì vicino, puoi dimostrare la tua amore, la tua cura e così via. Perciò dici, non ti lascio da solo. Forse non riesco ad aiutarti quanto io vorrei, però ti sono vicino. Ogni giorno vengo a visitarti, come Mordecai, per 6 anni non ha visto Esther. E lui non sa neanche se Esther lo vedeva, se Esther sapeva che lui andava. Lui dicendo, a me non mi interessa se lei mi vede o no, se io la vedo o no. Il mio dovere è di preoccuparmi di andare a vedere come sta. E ovviamente più mi avvicino a dove lei abita e più posso sentire, avere notizie. Molto difficile per 6 anni essere presente per una persona senza ricevere un feedback. È molto difficile. Figuriamoci noi, quando facciamo del bene a qualcuno, ci piace sapere che questa persona apprezza, capisce, vede. Non perché vogliamo degli onori, ma almeno si accorge che ci sono per lui. Siamo umani, vogliamo sentirci che la persona vede perlomeno. Mordecai, per 6 anni, forse andava a vuoto. Per quanto lo riguardava lui, stava andando a vuoto, inutilmente. Eppure continuava a farlo. Questo è un tzaddik, questo è un leader ebraico che non pensa a se stesso, ma pensa al prossimo. Quando Haman convince il re Ahasverosh di uccidere gli ebrei, Mordecai subito viene a scoprirlo perché era a Palazzo Reale. Cosa fa? Manda un messaggero. Perché lui non vedeva Esther di persona, manda un messaggero, dice: vai da Esther e dille che siamo in pericolo, che Haman ha fatto un decreto di ucciderci tutti quanti. Perciò il messaggio è: vai da tuo marito e digli tutto e chiedi di salvarci. Il messaggero torna da Mordecai dicendo: Esther dice che non può andare. Perché? Dice che sono già 30 giorni che il re non la chiama, al suo cospetto. Non era una famiglia del Mulino Bianco, la famiglia felice. Era un re, era un matto. Quando voleva avere sua moglie la prendeva, quando non voleva non la chiamava. Lei non poteva neanche andare a bussare alla porta del marito per chiedergli qualcosa. Lui poteva ucciderla. Allora Esther dice, io non posso andare dal nulla a bussare a mio marito e chiedergli qualcosa, lui mi può uccidere. Sono già 30 giorni, tra l'altro, che non mi chiama. Sarà arrabbiato con me o non avrà desiderio di me? Mordecai cosa gli risponde? Dice: guarda che se tu non andrai, tu avrai perso l'occasione, la possibilità di salvare il popolo ebraico. Noi saremmo salvati da Dio. Con te o senza di te, troveremo un altro modo che Dio ci salvi. Però tu, Esther, tu perderai la possibilità di dire ho salvato il mio popolo. E poi dice due parole fortissime, mio dea. Mi io devo dire chissà. Mordecai dice a Esther, chissà, forse solo il fatto che tu sei lì, chissà che tu sei stata scelta ad essere la regina, forse solo per questo momento, che tu possa andare da tuo marito, essere la regina e dire, ehi re, ti ricordi che sei mio marito? Il mio popolo e io stesso sono in pericolo. Perciò Mordecai dice, chi lo sa, forse dall'alto hanno giostrato tutto questo, che tu possa essere qui pronta in questo momento. E quando, come si suol dire, Mordecai butta una secchiata di acqua gelata in faccia ad Esther, questo è quello che è successo. Lei non vuole andare perché pensa che potrà essere uccisa e Mordecai le dice, guarda che tu sei lì solo per quello. In quel momento lei reagisce, c'è un cambiamento della persona di Esther in un modo incredibile. Esther era una ragazza, era una donna introversa, vogliamo forse debole, timida, non era una donna estroversa. Di colpo, quando Mordecai le dice quello che le dice, lei cambia, rinasce, diventa tutt'altra persona. Lei diventa la leader in quel momento. Finora Mordecai diceva a lei cosa fare, adesso lei prende le redini in mano e dice, Mordecai, sai cosa? Io andrò da mio marito, però non oggi, fra 3 giorni. Tu adesso vai, raccogli, raduna tutti gli ebrei e di loro di digiunare per 3 giorni, di pregare, fare teshuvah, chiedere perdono a Hashem, perché lei ha capito che tutto questo decreto non era da due, non era da Haman e Hashverosh. Lei ha capito che questo decreto era dall'alto, perché tutto ha una radice dall'alto. Lei ha detto, è inutile che io vada a chiedere a mio marito che ci salvi, perché anche se lui ci salverà, rimarrà il problema a monte. Cos'è il problema a monte? Che Dio è arrabbiato con noi perché l'abbiamo tradito. Perciò non è Hashverosh che potrà salvarci. Fate teshuva, pregate, digiunate per 3 giorni. Anch'io digiunerò. E soltanto dopo andrò da mio marito. Vedete? Lei di colpo cambia. Diventa lei la leader, dà ordini, cosa fare. Cosa è successo di colpo? Che Esther ha cambiato la sua... Era introversa, diventa subito una leader. Dice il Rebbe un qualcosa di fantastico. Che quelle due parole che Mordecai le ha detto l'hanno fatta rinascere. Mio Dea, chissà! Mordecai dice, chissà Esther, io non lo so perché tu debba soffrire, perché tu debba essere in quel posto lì con una persona folle, in un palazzo pieno di idoli. Io non lo so perché tu sei lì a soffrire. Però è un qualcosa, è una volontà di Hashem. Quando Esther sente queste parole, mio Dea, chissà, mio Dea vuol dire qualcosa, non sapere cosa vuol dire, al di sopra della logica, al di sopra del comprendere. Dice Mordecai, non è normale che tu debba essere lì, ma io non lo so perché. Lo sa Dio. In quel momento lei, da vittima che era, decide che lei deve diventare una leader, che lei deve aggiustare la situazione per uscire da questa storia qua. Infatti si chiama Megillat Esther e non Megillat Mordecai. La storia di Esther, non di Mordecai. Anche se lei all'inizio si è rifiutata di andare, non è importante la prima risposta. Alla fin fine chi ha fatto tutto? Esther. Chi ha rischiato la pelle ad andare a parlare col marito? Esther. Perciò l'ha fatto. Messaggio? Non è importante se tu lo senti, se tu lo fai tuo, l'idea, se lo veramente lo fai col cuore o lo fai perché sei obbligato. Non è importante. L'azione è quello che importa. Poi l'azione la imparerai a fare anche con amore. Ma non dire, ah, io non faccio la preghiera, ah, io non faccio Shabbat, non faccio Tefillin, perché non me lo sento. Fallo! E poi lo farai anche con sentimento. Ma nel frattempo lo fai. Perciò lei ci insegna che l'azione è quello che conta. Lei ci insegna che non è le situazioni della vita non devono mai definire la nostra vita. Siamo noi che decidiamo, plasmiamo e definiamo la nostra vita, non un qualcosa che ci succede. Un incidente, una difficoltà non deve mai definire la tua vita, sei tu che devi definire. Questo è quello che Esther ha capito. Non posso essere passiva. Io sono una regina, Hashem mi ha messo qua. Perciò quando lei ha capito che c'è un qualcosa, un disegno che va al di là da quello che lei può capire o che Mordecai possa capire, è un disegno che solo Dio può capire, lei ha detto: se è così, adesso mi è chiaro. Finora lei piangeva, soffriva di tutta quella situazione. Adesso le è chiaro. Dio l'ha messa lì come la sua missione di Hashem. Perciò se c'è una sofferenza, la capisco perché è la volontà di Dio che io sia qui. Allora sì che lei ha smesso di essere succube, di essere vittima, e ha capito che deve diventare la leader della situazione. Domanda. Mordecai, perché hai parlato in un modo così soft con Esther? Chissà perché, mio Dea, chi lo sa, forse tu sei lì in questo momento per questo e quest'altro. Perché non gli ha detto chiaramente: ehi Esther, guarda che tu sei qui perché Dio ti ha messo qui per salvare gli ebrei? Perché non gli ha detto in un modo diretto? Chissà, forse, sapete perché? Perché Mordecai capisce Esther, si mette nei suoi panni e lui capisce, si immedesima in lei e capisce che lei può arrivare a capire questa cosa soltanto da sola. Mordecai non può imporre e dirle: prendi e vai da tuo marito. Non sarebbe stata una cosa che lei sentiva, sarebbe stata una cosa imposta, e le cose imposte non vanno bene. Mordecai ha detto: io devo fare capire a lei che lei lo capisca da parte sua che vada a fare una cosa del genere, e allora sì che sarà una cosa che farà in un modo al 100% che lo sentirà da sé. Lei doveva capirla da sola. E no, guarda, sono in diretta. Lei è mia figlia, poi vuoi venire a salutare poi il pubblico? Che dopo vieni a salutare. Lei capisce che anziché chiedere ad Hashem: oh Hashem, perché mi fai soffrire? Lei deve dire: Hashem, mi hai messo qui in questa situazione, non so perché, però capisco che è un tuo disegno. E così anche noi. Quando una persona passa difficoltà non deve dire: ahi, perché Hashem mi metti in questa situazione? Perché devo soffrire? Noi dobbiamo capire, mio Dea, chissà, è un qualcosa che è al di sopra della nostra logica. Però sappiamo che è la volontà di Hashem. E quando tu sai che quello che stai vivendo è la volontà di Hashem, la accetti per quello che è, dici soltanto: Dio, Dio, non so perché mi hai messo qua, so che è una tua volontà, aiutami a capire perché, aiutami a capire cosa devo fare, cos'è il tuo desiderio, e allora lo farò. Perciò questo è il punto. Esther capisce che non sempre possiamo capire. Perciò lei non si sente in colpa della situazione. Lei viveva, abbiamo spiegato prima, con un non ebreo, che è vietato. Lei veniva violentata ogni volta che aveva intimità con il marito. Lei non voleva avere intimità col marito. Perciò tutto il suo vivere con il marito era una cosa che lei non desiderava. Però lei ha capito da quella storia lì che questa era la volontà di Hashem. Questa era una prova che lei stava vivendo. Perciò non si sentiva più in colpa del fatto che doveva vivere con il re Ahasuerosh, perché ha capito che era parte della sua missione. Quando lei, chi ha scritto la Megillat Esther? Mordecai e Esther. Loro due hanno scritto questo libro, questa storia. E hanno chiesto che venga messo nel Tanakh, nel libro della Torah. Però loro hanno chiesto che questo libro, che questa storia venga chiamata Megillat Esther. Lei ha chiesto, voglio che venga messa a nome mio. Eppure Mordecai era, erano insieme. Hanno fatto insieme la vittoria del popolo ebraico. Perché Esther specifica e chiede che questa storia venga messa a nome suo e non di Mordecai? Non Esther e Mordecai, no, soltanto a nome mio. Perché? Perché capisce che non è colpevole. E lei vuole dare un messaggio a tutte le persone che sono vittime come lei, un messaggio per noi oggi che Esther ci vuole dare a distanza di migliaia di anni è: tu pensi di essere vittima, tu ti senti a disagio, ti senti in colpa perché sei caduto in basso, ti sei allontanato da Hashem, hai dovuto fare cose che magari non vorresti fare, come Esther. Ma sappi che proprio lì, nella tua vita, nel tuo momento di difficoltà, puoi e devi incontrare Hashem lì. Vuol dire, Esther capisce da tutta questa storia che, essendo che è una volontà di Dio, la missione che Dio la sta mettendo lì è di essere lì in questo momento per salvare il popolo, questo comporta che lei deve vivere con un folle e deve essere abusata ogni volta da lui. Lei dice, non mi sento più in colpa. Finora lei si sentiva male con se stessa, si sentiva colpevole. Però lei capisce, no, non è una cosa che io ho voluto. È una cosa che Hashem mi ha messo qua. Perciò non mi sento più in colpa. Io sono qua in missione di Hashem. Perciò non possiamo noi decidere dove e in che modalità trovare e connetterci con Hashem. Ovvio, tutti noi vorremmo connetterci con Hashem in un modo gioioso, al tempio, in un matrimonio, in una situazione bella. Voglio connettermi con Hashem con facilità, con gioia. Dice la Megillat Esther, non sei tu che decidi dove, come, quando connetterti, come, da dove la tua connessione con Hashem. La Megillat Esther ti dice, non puoi scegliere, ma devi agire. Non scegli tu dove incontrare Hashem. Forse Hashem ti vuole incontrare nel fango, in una situazione brutta, come Esther che veniva abusata ogni giorno. Lei lì ha incontrato Hashem, perché ha fatto la sua missione, ha fatto la sua volontà. Ovvio tutti, ripeto, tutti vorremmo incontrare Hashem al Tempio. Ma se tu vai al Tempio e Hashem ti aspetta altrove, non incontrerai Hashem. Non farai la tua missione. Perché? Perché Hashem ti vuole incontrare nel fango, in una situazione difficile, in difficoltà, in povertà, in malattia, quello che sia. Perciò non sceglierti tu dove vuoi essere, dove vuoi incontrare Dio. Tu devi incontrare Dio dove Lui ti vuole incontrare. E a volte ti vuole incontrare in una casa di idolatri che ogni sera vieni violentata da un matto. Mai sia. Perciò, lei dice, la Megillah deve essere chiamata a nome mio. Tutti devono sapere quello che ho passato, la sofferenza che ho passato tutti questi anni. Ma non mi vergogno, perché io non sono colpevole. Questo era il fatto che Hashem ha scelto per me. Ci sono migliaia di Esther al mondo che cadono in basso e fanno, vivono brutte situazioni, però alla fine riemergono. Esther dice, se io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu. Una persona che è caduta in basso, che fa brutte cose e fa cose che magari si vergogna di se stesso, dice Esther, anch'io mi vergognavo, pensavo che io ero colpevole. Perché molte volte chi viene abusato è lui che si sente in colpa. Infatti non riesce a raccontare a nessuno perché lui pensa di essere colpevole o lei pensa di essere colpevole. Questo è quello che Esther era. Ma quando Mordecai le dice, mio Dea, chissà Forse tutto questo è qualcosa che va al di là della logica, noi non possiamo capire il disegno di Hashem. Lì lei rinasce perché capisce che in realtà non è colpevole, non è colpa sua, è Hashem che l'ha messa lì. Perciò tutto il cambiamento del carattere di Esther era dal fatto che ha capito che lei non è colpevole. E questo è quello che lei vuole dare a tutti noi. E dice, deve essere a nome mio la Megillah, non di Mordecai. Che tutte le persone abusate sappiano non sentirti in colpa. Non è colpa tua. Ma non rimanere passivo. Anch'io sono rinata, anche se ero introversa, debole, umile, ho cambiato il mio carattere perché ho capito che devo prendere la situazione in mano e che solo io posso salvare gli ebrei. E allora alla fine, anche se prima tentennato, ma cos'è la cosa importante? Hamaseu Aikar. La cosa importante è l'azione finale. E questo lei l'ha fatto. Perciò tutta la Megillah è in nome di Hashem. Questa è l'idea di Nahafohu, che tutto si ribalta. Come dicevamo all'inizio, non guardiamo la nostra vita oggi come sta andando. Oggi come magari è miserabile la nostra vita. Guardiamo perché Hashem mi ha messo qua? Perché devo soffrire? Perché Hashem vuole che io diventi forte, prendo me stesso in mano e dico, se Esther, nella sua disgrazia, è riuscita a cambiare il suo modo di essere, a capire che non è colpevole e prendere la storia in mano, la sua vita in mano, tutti noi possiamo farlo. Questo è uno dei messaggi più forti di tutta la Megillah. Se Esther ce l'ha fatta, anche noi ce la possiamo fare. Possa Hashem, Chai, vuoi salutare? Mia figlia vi saluta. Yuri, vuoi salutare? Anche il mio genero vi saluta. Possa Hashem, in questo Purim, darci la forza di ribaltare la nostra vita in bene, prendere noi stessi in mano e dire: ho capito che non sono colpevole, ho capito che non devo sentirmi in colpa, ma Hashem mi voleva lì. Ho sbagliato, ho fatto degli inciampi, mi sono sporcato, ma se Hashem mi voleva lì, adesso sono capace di pulire me stesso, prendere la mia vita in mano e dire adesso sì, che uscirò dai miei traumi, dalle mie tristezze, dai miei limiti e capirò che la Yehudi, Maietà, Orra, Vesimcha, Vesasson, Vikar, che gli ebrei hanno avuto da un momento di buio totale, di morte, hanno avuto gioia, hanno avuto luce e la salvezza è venuta perché? Perché gli ebrei hanno voluto essere salvati. Possa Hashem darci un Purim Sameach a tutti quanti, che sia l'ultimo Purim in Galut, in diaspora, e che possiamo veramente già da questo Purim festeggiare con Mordechai e Esther. E con Mashiach Tzidkenu Bemera, Beyamenu, Amen. Chiedo a tutti cortesemente di condividere la lezione e di partecipare a tutte le cerimonie di Purim lunedì sera e martedì. Shabbat Shalom a tutti e Purim Sameach. Ah, la sigla. Chaya, potete preparare una sigla, no? Arriva, arriva. Sigla finale. Raktov. Purim Sameach a tutti.